nel cuore Leonardo Vonci ci raggiungerà dalle 20 in poi. Buonasera Tommaso Loreto.
Buonasera a tutti, ben trovati.
Ciao Andrea Giannatasio.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera e buon lavoro anche a Stefano Rossi. Ciao Stefano.
Eccoci qua, buonasera a tutti.
Proveremo a indovinare anche quelle che sono le idee di Vincenzo Montella in vista di Cagliari. Purtroppo la mera realtà, dopo ci racconterà Duccio Zoccolini il lavoro della squadra, il rientro dalla Francia della squadra soltanto stamani, ma la realtà delle cose, Tommy, è che per preparare una trasferta contro una squadra preparata come il Cagliari di Zeman c'è solo un allenamento a disposizione, sì, una settimana sì. Sui generis, tre trasferte in 7 giorni, ha fatto benissimo secondo me Montella a lasciare qualche titolare ai campini a lavorare sodo, soprattutto Gomez penso ne abbia bisogno di lavorare in questo momento, e speriamo che la squadra abbia al suo interno le energie psicofisiche per superare anche l'ostacolo Zeman.
Sì, ci auguriamo che poi appunto il turnover possa essere positivo, nel senso che ieri sera poi alla fine in tanti sono rimasti fuori, in particolare ad esempio in mezzo al campo mi viene in mente Pizarro, Cuadrado ha giocato soltanto il finale di gara, Gonzalo Rodriguez non è nemmeno partito, Savic è entrato ma perché era stato espulso Basanta, quindi avrebbe riposato, è l'unica arma che hai a disposizione contro questo calendario sempre più fitto, per cui avere una rosa vicina ai 30 elementi di per sé è un problema, però diventa anche una risorsa quando devi giocare ogni 3 giorni.
Sì, quasi un obbligo cambiare tutta la squadra quando ci sono settimane così, anche perché comunque la qualificazione era già arrivata con un turno di anticipo. Nel corso del Pentasport ovviamente ci coccoleremo anche Marco Marin, che insomma era il grande atteso prima della partita, poi ha segnato dopo 5 minuti, come ci ricordava il nostro direttore in cronaca, un gol non difficilissimo, però sì, insomma, gli dà morale e questo ci fa piacere. Sappiamo che tra l'altro usciranno delle parole di Marco Marin su qualche giornale e quindi vedremo di leggerle sicuramente molto volentieri, nella speranza di coccolarci un piccolo pepito, qualcuno l'ha chiamato.
Il tocco è simile, eh. Io continuo a vedere Jorgensen, ma è più una somiglianza. Jorgensen. Oh, mi sembra Jorgensen.
Un po' più basso, un po' Giovinco, semmai. Sì. Perché, insomma,
però questo biondino, non lo so.
Sentiamo rialzi
fisicamente.
Un paragone con Marco.
Beh, ora mi asfalta di sicuro.
Buonasera, Sandro.
Buonasera.
A te non ti somiglia, quello di sicuro.
Un colpo d'occhio, un po' lo ricordo, più piccolino, ma ricorda Jorgensen.
Ah, meno male, via.
Tatticamente sono giocatori diversi,
certo.
Chiaramente, anche se Jorgensen faceva anche le, quando nella Fiorentina, diciamo il primo anno di Fiorentina di Prantelli, Jorgensen faceva il contraltare di Fiore e quindi faceva l'esterno d'attacco avendo davanti Luca Toni, quindi teoricamente se uno può fare un paragone non è poi così folle, cioè Toni diventa Gomez, Fiore diventa Cuadrado e Jorgens diventa Marin. Ecco,
bene, bene, vedi Leo.
Ora onestamente questo va a una cena pagata. Perché
sì, ma mi sembra
come minimo,
una specie di regalo che ti ha fatto il buon Sandro stasera. Perché in realtà Montella ci dice che invece è una seconda punta perché forse non ha la gamba.
Diciamo che Marin, se torna come sembra possa tornare, un valore straordinario perché è il giocatore perfetto per Gomez, perché è uno molto bravo a mettersi fra le linee, è uno che magari non vede la porta come Rossi, di contro a Dio in questo senso, che sa Rossi come posizione, ricorda Rossi sicuramente perché può fare la seconda punta, però Rossi vede la porta meglio di Gomez per questo, mentre Marin la porta la vede meno, anche se ieri ha cominciato molto bene, perlomeno statisticamente la vede meno. Che Marin è uno che con Gomez può fare veramente delle cose eccezionali, quindi direi che è veramente la miccia per l'esplosivo, quindi è da giornale ieri da festeggiare per molti motivi, ma forse il motivo più importante in assoluto è questo. Se uno mi dovesse dire a gennaio hai Gomez, hai Cuadrado, cioè questi sono i giocatori sul mercato, io fra Giovinco
tengo i miei, giusto?
Tengo Preno Marin, ecco, insomma, ecco. Da Giovinco, che ne so, Cassano, Pazzini, come si chiama? Si era messo anche in questo periodo Pato e Compagnabella, io indiscutibilmente, se sta bene, insisto, se torna Marin che sta bene, lo capisco a tutti i effetti.
Sì, Platini ci porta non benissimo, devo dire la verità, onestamente, al di là della gobbite acuta di cui è affetto da tempo, il buon Michel, ma insomma tutte le volte che arriva
porta
lui
porta male, dai, su, ponte, diciamolo, non porta, chiaramente
non ci porta benissimo, cioè rigore, espulsione di Pasanta,
diciamo il risultato è stato buono, poi è vero che c'è stato un disagio,
mamma mia,
secondo me veramente che da Cina,
ma era però, russo,
sì, ma anche russi quando siete con la salsa vanno di libertà, e sta un disagio disastroso, e questo spero l'abbia visto bene anche Michel, e la Fiorentina non ha avuto nessun tipo di riguardo, pur essendo, come ha detto lo stesso Platini, una delle squadre italiane che dal punto di vista della sua atteggiamento all'interno delle manifestazioni europee dà molto, dà moltissimo, visto che ci fanno sempre complimenti, magari se stanno attenti a mandarci un russo ed è il contrario, quello esce meglio, ecco, questo sarebbe fondamentale. Ricordiamoci che tra le tante cose positive di questa trasferta c'è stato Marina, che sicuramente è un fatto che, ripeto, potrebbe diventare straordinario. C'è Babacar che conferma, comincia a vedere la porta, e questa è una cosa importante. Ci ha dato i tre punti essenziali e che ci permettono di fare l'ultima partita dopo Giacomo Bambini, e questo anche visto dal punto di vista della gestione del gruppo è importante, secondo me, io per quello ho visto, però io mi fido sempre di quello della valutazione fatta su una televisione rispetto al campo, quindi io non mi permetterei per ora di mettermi, non mi metterei mai a mettere in discussione le pagelle fatte da chi c'era, io non ero in camp, però io tra le cose positive ho visto, io televisivamente posso aver visto male, io ho visto un Badelli un pochino più dentro la partita, almeno nella prima mezz'ora di gioco, e secondo me anche questo è un piccolo passaggio avanti, e io personalmente ho visto ancora un fermo di questo Vargas, secondo me merita di fargli il contratto, perché Vargas è un giocatore utile, uno che può giocare, non giocare, parte dalla panchina, venire utilizzato, però è sempre un signor giocatore, e Montella è riuscito a recuperare quando tutti si era pensato che fosse definitivamente finito, ecco.
Assolutamente d'accordo. Vedo che su Viola News c'è uno studio delle qualificate tra Europa League e Champions League, prima citavamo il 15 dicembre, speriamo ci voglia un po' più bene l'urna quest'anno, vedo tra le seconde di Europa League ci potrebbe essere il Villarreal, che comunque sarebbe uno scontro piuttosto
abbordabile,
sì, però insomma comunque
nemmeno leggero,
andare in Spagna non sarebbe comodissimo rispetto, sì, all'Elsberg dell'anno scorso, diciamo ai sedicesimi, questo il Beşiktaş, il Celtic, il PSV,
questi già un po'
il Saint-Étienne, il Siviglia, il Wolfsburg, lo Sparta Praga, ci sono delle squadre che comunque sembrano essere più all'altezza della Coppa UEFA rispetto all'Elsberg, con tutto il rispetto dell'anno scorso, oppure dell'Elsborg, scusate, l'Elsberg era quello.
No, Elsberg l'anno scorso.
Elsborg.
Coppa UEFA 6-0,
vecchia, vecchia.
6-0, segnò anche di
Carlo.
Bravo, di Carlo.
Sì, segnò di Carlo. In Champions League invece potrebbero, ancora non sono finite i gironi, Sandro, potrebbero cadere, e queste sarebbero avversari papabili dagli ottavi in poi per la Fiorentina, Ajax, CSKA Mosca o Manchester City, e quello sarebbe lo spauracchio vero e proprio, l'Anderlecht che ha fatto fuori il povero Prandelli ieri, il Basilea, forse lo Zenit, l'Athletic Bilbao.
Guarda, io dico la verità, e a questo punto sedicesimi credo alla fine sarà un sorteggio, abbordabile, mi pare, insomma il gruppo si sta delineando con una Fiorentina che ha recuperato Gomez e Marin, sono squadre alla portata ampiamente della Fiorentina secondo me. E poi dopo è chiaro, questa è una manifestazione dagli ottavi, un po' diventa complicata per tutti, diventa una coppa vera, preoccupante, difficile, e io a questo punto, visto che sono tutte difficili e compagnia bella, io guardo più che altro dove si deve andare in viaggio, in aereo, cosa si può mangiare, ci sono alberghi, e questa è la vita, ognuno il suo,
non c'è dubbio. Quindi per chi fa i tifo,
quindi forza CSK a Mosca.
Allora, io non vorrei andare a Manchester, te lo dico.
Che fa freddo, piove, si mangia male, capito?
Fa schifo. E pure avversaria è veramente difficile, pesantissima. Anche Villarreal, anche perché non,
già vista, ci siamo già stati.
Valencia è bella, ma
no, basta, ragazzi.
Veramente un posto,
c'è chi, io me la sono già fatta due volte, Villarreal non c'è niente,
e magari non sono comunque, io piacerebbe andare ad Amsterdam per esempio, una trasferta bellissima, sì, è una avversaria, se non è possibile agli ottavi parlo, sedicesimi, chi vi pare,
sedicesimi vai anche in provincia, insomma.
Io non ho paura degli italiani,
quindi Napoli e Roma,
nemmeno la Roma,
anche la Juve.
Insomma, nemmeno la Juve,
io sì, io non ho paura dell'italiano,
io farei volentieri,
certo,
a meno
la Juve, la vorrei, no, la Juve è la peggiore dell'italiano, evidente, tu mi devi farmene scegliere e la Juve la metto per ultimo, ma io non ho paura dell'italiano perché c'è tutta una serie di condizioni ambientali, e trovare il Torino, trovare l'Inter, trovare anche il Napoli, magari trovarlo, che ne so, a quarti o in semifinale, a me andrebbe bene uguale, non trovo nessuna difficoltà, perché la Fiorentina quando gioca, quando sta bene, quando recupera questi giocatori, poi se vai avanti, sarà un sogno, ma è giusto sognare, io spero sempre di rivedere nelle fasi finali dell'Europa League anche Pepito, e io insomma, io non sono, cioè, quando la Fiorentina, la vera Fiorentina, recuperando i giocatori che ha, che non sono morti, tipo Borca Valero, Pizzarro, io continuo a pensare sia una squadra importante, che lo dimostra l'Europa League, dove ha giocato una squadra lì ed è stata la protagonista assoluta. Quindi io resto mediamente ottimista per quanto riguarda la Coppa, perché sono due partite. In campionato questa squadra ha dei difetti, ha difetti sulla tenuta, sulla capacità di fare risultati consecutivi, c'ha dei cali di tensione, c'ha dei giocatori che non sono al 100%, però nel match meglio, di faccia a faccia, per me la Fiorentina è una squadra in Italia, sta comunque nelle prime posizioni, l'ho detto all'inizio della stagione, non rimane.
Senti, Cagliari trasferta fondamentale per dare continuità a Verona.
Sì, perché lì bisogna vedere, i due temi fondamentali sono questi. Primo, qui Cagliari bisogna correre, qui c'è, quindi è un problema serio, perché a Cagliari è una squadra che gioca a calcio, perché Zema uno fa giocare il pallone, una squadra rapidissima, peraltro una squadra gasatissima, cioè, basta vedere l'ultima partita con Napoli, quindi è una squadra maledetta, cioè proprio è un match complicatissimo affrontarlo dopo la partita, anche se non erano tantissimi titolari, però ti ha giocato comunque fuori casa, in Coppa ti ha giocato in 10 contro 11, che anche questo non si sono dimenticato, mi pare mia secondaria, e quindi tu fai una partita a livello trabocchetto, un trappolone, maledetto trappolone, con Zema che ride fumandosi una sigaretta, quindi è un pericolo vero, anche perché prima si fa questa partita e venerdì poi ci sarà la Juve, quindi come ti posso dire, ho l'impressione proprio che ci sia le foglie che sotto scendono in Vietnam, i pali e appunto.
Ecco, scusami Sandro, guarda, hai pigiato un tasto azzeccato, la Juve, scusami, ti ho interrotto, ma voglio il dono di sintesi perché sei bravissimo. Insomma,
anche conosci, perché mi devi portare a Pisa, poi è del tutto.
Assolutamente, ci porterà a Pisa i pullman, così si va a Cagliari, tranquilli, si fa la mangiata che dicevi prima.
Beh.
Però al di là di Cagliari, ti chiedo della Juve, perché ieri ho letto un comunicato della Fiesole che mi ha un po' sorpreso, perché a me piaceva, da fiorentino, l'idea di Filippo Pucci di riportare Tamburi in Fiesole, anche una tantum, si comincia una volta ogni tanto.
Ti spiego,
raccontaci come sta la storia.
In modo molto superficiale, quindi posso dire anche qualche stupidaggine. Sono due modi delle cose diverse, no? Da una parte c'è il centro di ordinamento, e giustamente Filippo ha detto perché non si riporta, perché erano dei vecchi sogni di Tamburi, altre. Le trombe, questa burina, come a me, d'altra parte anch'io sono guarda, vengo da quella generazione, a me piacevano, Però dall'altra parte trovo invece il collettivo, scusate, trovi la curva Fiesole, ed andare a trattare, a chiedere per cortesia, ci tendete, il tamburo non è nella, come si può dire, non è la tradizione di quel tipo di mentalità ultra, quello che ciò di. Sono due modi diversi, quindi non ci trovo nulla di strano, sono anche due modi di approccio nei rapporti diversi, quindi.
Quindi non se ne fa di nulla sostanzialmente?
Non lo so, ognuno fa quello che gli pare, anche perché non è che c'è solo una volta, come una volta. Io ho preso due schiacci, una volta da un prete perché mi faceva la religione a scuola, e un'altra l'ho presa quando stavo con un ragazzo in curva perché mi fermavo di cose, non devo dire. Quindi le sono cose che succedevano, oggi non succedono più, quindi se il centro di ordinamento chiede di portare tamburi, voglio dire, dicendo l'ordinamento privato, però sono questo più utente. Dall'altra parte nessuno dirà niente, così come nessuno dice niente, se il gruppo oggi che gestisce la Fiesole dovesse dire io non ci vado a chiedere alla polizia di poter portare a trattare per portare tamburi, quindi ognuno farà quello che gli pare. Io, a me i tamburi mi fanno tornare indietro nel tempo, essendo un nostalgico, quindi vorrei sentire le trombe come il distanturli.
Anch'io ero su questa linea, vedremo insomma.
Io vorrei tanto, poi alla fine io vorrei rivedere la partita di qualche tempo fa con la Juve.
Eh beh, un anno fa.
Magari senza soffrire, comunque a piedi, però insomma. Vorrei vedere vincere la Fiorentina Antonio, perché mi dà sempre grande emozione. Perché una partita non è vero che è uguale alle altre, perché non è vero che è una partita da tre punti, né da tre, e questo bisogna ricordarselo sempre, perché è così per quelli come me, è così per tanti altri, no, ma io guardo a casa mia e quindi vedo la partita con la Juve come una partita straordinaria, e vorrei arrivare alla partita con la Juve facendo una buona prestazione a Cagliari per fare prima tutto tutti, perché dobbiamo stare attenti, specialmente per gli uomini Quadrato, sono di fila, e vorrei arrivare alla partita alla Juve con Gomez, Marin, con Pato, e giocarmi una grande partita.
Grazie Sandro, buona serata a tutti. A domani. Ciao. Ovviamente da Montella, poi ci andiamo a mangiare gli spaghetti al riccio a Cagliari.
Pago io
permettermi.
Duccio Zoccolini, buonasera.
Ciao Leonardo, buonasera, ciao ragazzi.
Allora, la prima notizia è che arbitra Calvarese. Che
carissimo. Grande Calvarese.
Fiorentina Napoli l'anno scorso.
Della scuola russa, so se sapevi. Sì. Sono quelli che vedono cose strane nell'area di rigore.
Sì, Calvarese l'anno scorso, Fiorentina Napoli, rigore legato a Quadrato. Che poi venne squalificato due giornate. Speriamo faccia meglio, ci vorrà poco. A Cagliari domenica prossima, caro Duccio. Oggi giornata intensa per la squadra, non tanto da un punto di vista dell'allenamento quanto del trasferimento, direi.
Sì, anche perché non è stata una trasferta molto facile da questo punto di vista, ce l'ha raccontato Giovanni Sardelli in questi giorni, ma anche abbiamo avuto modo di parlare comunque con, faccio degli esempi, insomma, gli addetti stampa della Fiorentina ci hanno raccontato degli spostamenti molto lunghi da un posto all'altro, dallo stadio all'albergo, poi ovviamente fino all'aeroporto. È chiaro che in tutto questo in qualche modo è stata forse la trasferta più difficile delle tre europee fino a questo momento, però l'importante è che la Fiorentina sia tornata dalla Francia con i tre punti, con la certezza del primato nel girone, e anche con, e questo lo possiamo dire almeno per il momento, senza infortunati, perché la Fiorentina ci ha appena fatto sapere che non ci sono novità da questo punto di vista, quindi non ci sono giocatori tornati infortunati dalla trasferta in Bretagna. Direi, Leonardo, che questa al momento è la notizia più importante.
Sì, quindi ci fai capire che diciamo tutte le reali verifiche Vincenzo Montella, le prove tattiche le farà soltanto domani, prima della partenza per Cagliari.
Oggi è stato un allenamento poco intenso, a dire la verità. I giocatori sono rimasti all'interno del centro sportivo circa un'oretta, perché sono arrivati verso le 13, alle 14:20 ho già visto alcuni calciatori abbandonare appunto il centro sportivo della Fiorentina. Poi ovviamente hanno lavorato in due gruppi, chi ha giocato ieri sera ha fatto lavoro di scarico, è rimasto ovviamente in palestra più qualche corsetta sul campo, chi invece non è stato schierato da Vincenzo Montella o ha avuto un minutaggio abbastanza limitato ha fatto un allenamento vero e proprio, ma è chiaro che le prove di formazione saranno fatte a partire da domani mattina alle 11 al chiuso del centro sportivo, prima ovviamente della conferenza stampa di Montella e poi la partenza in aereo verso Cagliari.
Sì, facciamo un ragionamento a questo punto sulla squadra in attesa dell'appuntamento di domani, dell'allenamento di
sì,
domani.
Quello che facevamo prima.
Io direi tutto che... dipende dall'esterno destro, ragazzi.
Senti, bravo Duccio, che non ci aveva nemmeno sentito.
No, tutto dipende da quello, perché obiettivamente se Vincenzo Montella decide ancora una volta di dar fiducia a Joaquin, è chiaro che la coppia di attaccanti è già decisa, e cioè Cuadrado Gomez là davanti, quindi la stessa coppia che abbiamo visto appunto domenica scorsa contro Toni e compagni. Se invece dovesse decidere di rimettere Cuadrado sulla destra e quindi tornare un po' a quello che era il 3-5-2 originario, a quel punto Joaquin rimane in panchina e soprattutto si apre una lotta serrata là davanti per affiancare Mario Gomez. Ci mettiamo Ilicic, ci mettiamo Babacar, ci mettiamo Marin, sono questi tre i giocatori che a quel punto potrebbero lottare appunto per una maglia accanto a Mario Gomez. Per il momento non abbiamo certezze, da questo punto di vista l'unica certezza è che si ricomincerà ancora una volta dal 3-5-2.
Marin mi piacerebbe, ma non credo, perché due partite in tre giorni dopo non aver
giocato 60 minuti? Qualcosina di più forse?
Qualcosa meno, perché
qualcosa meno.
Al settimo del secondo tempo.
Certo. Sì, quindi ma vediamo, comunque rientra nel ballottaggio, dai, questo lo possiamo dire, anzi Baba forse un po' indietro perché ha giocato di più da questo punto di vista, se davvero dovesse giocare Cuadrado a destra sarebbe una bella lotta per affiancare Mario Gomez là davanti.
Le certezze direi Gomez,
per me lancia Ilicic. Perché non credo lo abbia bocciato definitivamente, e quindi leggo questa doppia assenza Verona Europa League in vista della gara ai Cagliari.
Anch'io credo rilancerà Ilicic, mi piacerebbe vedere Gomez Babacar insieme, questo proprio ve lo dico spontaneamente, con Vargas laterale di sinistra, invece penso che giocherà Alonso, Ilicic e Gomez, credo. Comunque Mario Gomez è rimasto a lavorare ai campini insieme a Pizarro e Gonzalo, quindi
sì, insieme a Pizarro e Gonzalo, quindi loro sono sicuri della maglia da titolare, così come credo proprio rivedremo Borja Valero là in mezzo al campo insieme appunto a Pizarro, e uno tra Aquilani e Mati Fernandez. È chiaro che ha giocato Aquilani in Europa League perché Mati non è inserito in lista, vediamo se ci sarà ancora una volta questa turnazione, questo turnover da parte di Vincenzo Montella, però ovviamente sono scelte che saranno fatte nella giornata di domani. Occhio anche in difesa, perché Basanta non credo ne faccia tre di fila, ha giocato titolare a Verona, anche se poi ha fatto un tempo solo contro il Gingamp, quindi nella difesa a tre magari potremo rivedere Gonzalo ovviamente al centro, Savic sul centro-sinistra e Tomovic appunto nel centro-destra, questa sì, potrebbe essere l'idea.
Occhio perché c'è Zema di là, quindi tridente vero.
È da correre domenica.
C'è da correre parecchio, quindi Tomovic diciamo che è uno un pochino più veloce, anche per questo non penso a un Joaquin esterno, si meriterebbe la conferma per come ha giocato a Verona, però forse non è la partita adatta per avere Joaquin.
Penso in meno obiettivo su Joaquin, lo sai, vero?
Ma io sono.
Però ha fatto una gran partita a Verona, no? Scherzavo assolutamente.
Però nel senso, non mi sembra la partita per lui, perché c'è da inseguire Farias o Ibarbo. Perché
no, poi questi si mettono in nove, no? Sulla linea di centrocampo alla battuta e partono in nove a diritto, è un problema.
Sì.
Quindi sono d'accordo con voi. E detto tra noi, Cuadrado è un esterno destro, deve giocare a destra. Facciamolo stare nel suo posto
pure. Anche perché poi obiettivamente gli attaccanti ce l'hai ora, quindi no, è anche un momento in cui hai giocatori che comunque affidabili là davanti, è vero che Rossi e Bernardeschi purtroppo sono out per infortunio, però le alternative ce l'hai, Marina ha dimostrato che comunque può starci tranquillamente in questa Fiorentina, Ilicic c'è un giocatore che prima o poi prima del mercato di gennaio comunque deve provare a rilanciare, poi c'è questa idea che a quanto pare ragazzi rimane solo e soltanto nostra, e cioè di vedere Babacar e Gomez insieme, perché ne stiamo parlando da più tempo, sicuramente Montella li ha provato provati in allenamento, perché ovviamente prova tanto, alterna soprattutto le coppie di attaccanti, però a quanto pare ancora non dà le giuste garanzie al tecnico della Fiorentina, che ovviamente con due giocatori del genere deve costruire magari anche proprio sugli esterni un sistema di gioco che permetta appunto di far arrivare là al centro dell'area di rigore palloni su palloni, perché altrimenti diventa difficile quando due attaccanti occupano l'area di rigore in quel modo.
Duccio, grazie. Ovviamente domani ti aspettiamo carico di notizie e indiscrezioni. Non ci sarà Andrea Della Valle per quello che abbiamo ricostruito, perché il buon patron voleva essere a pranzo con la squadra, ma non riuscirà a rientrare dall'Oriente prima della partenza per Cagliari della Fiorentina, che come diceva Duccio è programmata per domani pomeriggio. Insomma.
Ma Sardelli è tornato? Dove sta volando?
Sta volando verso la Sardegna.
Non lo sapevo, sì. Magari è in Corsica
dall'Australia, l'ha presa larga.
No, magari ha fatto tappa in Corsica, non lo so.
Tanto paga quella. Sì, fa bene
approfittarsene, poi finché qui ci sono padri di famiglia, fa bene approfittarsene, non appena qualcuno si organizzerà, poi cambia. Gli diamo il cambio anche a Giova.
Sì, gli cambierà anche a lui. Grazie Duccio, a domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Il Pentaspo Pagelle di Gingham Fiorentina, ricordo l'appuntamento intorno alle 19 con Mario Sconcerti, il vostro filo diretto di mezz'ora per parlare di Gingham Fiorentina e non soltanto. Riccardo Galli, buonasera Riccardo.
Ciao, buonasera a tutti.
Che voto dai alla Fiorentina di ieri? Partita un po' difficile, perché purtroppo cambiata dalla decisione dell'arbitro, no? Con quel rigore.
Sì, cambiava la decisione dell'arbitro e poi voglio essere ottimo anche un pochino dal rilassamento che lo stesso Montella ha accusato, no? Nel dopopartita dopo il 2-0 della Fiorentina. Quindi per me la Fiorentina ieri meritava 7 e mezzo, però mi fermo al 6 e mezzo, perché dopo un 2-0 contro un avversario del genere, a parte l'arbitro, non devi metterlo in condizione di svegliarsi e di metterti in difficoltà.
Sì, in effetti secondo tempo è stato veramente in sofferenza.
Sì, sai, la cosa che... Allora, Fiorentina ha fatto la sua partita, l'ha fatta nel migliore dei modi, ha subito messo al sicuro il risultato. A quel punto però, ecco, il Gingham, che era la squadra che si è vista nel primo quarto d'ora, nei primi 20 minuti, quindi niente di trascendentale, insomma, dovevi impedirgli di riprendere coraggio. Poi l'arbitro ha fatto un errore clamoroso, che ha dato un rigore che non c'era, che ha portato il risultato sul 2-1. Nel secondo tempo la Fiorentina, secondo me, doveva, a parte ha vinto, però doveva chiudere prima la partita e non soffrire, non far sì che Gingham tentasse il 2-1, perché sarebbe stato un risultato clamorosamente ingiusto.
Allora, andiamo ai voti. Tatarusano, partiamo da lui, perché la Gazzetta gli dà un bel 5 pieno. La Nazione, quindi il tuo giornale, Riccardo, da 5 e mezzo, 6 per Corriere dello Sport, Corriere Fiorentino e Repubblica. Un'uscita un po' a farfalle, ci ha fatto tremare nel secondo tempo.
Sì, senza dubbio, infatti per me, per noi, sento anche che la Gazzetta non arriva alla sufficienza. Poi non sto a discutere, il 5 può essere un po' troppo severo, però quell'uscita lì, insomma, un portiere sul quale proprio in questo periodo si stanno spendendo parole importanti anche in vista del futuro, è un errore che non deve fare. Quindi la sufficienza non di sicuro, rimango del nostro 5 e mezzo, e il 6 mi sarebbe sembrato un po' troppo generoso.
Sì, certo, c'è un po' di differenza con Neto, così ti porta anche sì al mercato, tra una pagella e un mercato, voglio sentire.
Con Neto di oggi, Neto, vogliamo sì, essere un po' maliziosi. Certo, con Neto di oggi, giustamente.
Prego, prego, sì. Riccardo.
Sì, no, credo, ma sì, no, ovviamente c'è la sola differenza. Poi guarda, se io li metto accanto in questo momento, ripenso un po' anche ai temi che aveva Neto quando ha cominciato a fare il portiere della Fiorentina in modo ufficiale, diciamo così, quindi questo mi fa ben sperare. Certo, se li guardi adesso, li guardi in chiave mercato, capisco che Neto è uno dei portieri più ambiti del prossimo mercato. Tatarusano forse ancora non può essere il buon portiere che immagino sia e che abbiamo visto in precedenza, perché poi è stato così poco, quello di ieri sera era un episodio, partiamo dall'episodio. In questo momento Tatarusano ha ancora qualche carenza, insomma. C'è la
differenza. Va a Roma o resta a Firenze, Riccardo? Così, per girarci intorno al discorso.
No, io dico che ne metto anche un altro, perché credo che ci sia anche il Liverpool molto forte su Neto, quindi io credo che la Fiorentina debba fare di tutto per evitare che il giocatore vada via, ma non perché non debba andare via, ma perché tu lo perda a 0 euro. E poi in questo momento per me sono in tre, compresa la Fiorentina, che se la giocano un po' alla pari, e quindi io dico un 33% l'una, poi chi ha quell'1%, quella forza di fare quell'1%, poi il portiere se lo prende, quindi può essere anche la Fiorentina, ma può essere la Roma, per carità, ma comunque attenzione anche agli inglesi.
Allora, in difesa, Richards si prende voti più che sufficienti, tra il 6,5 e il 6 per tutti. Tomovic prende un 5,5 dalla Nazione, un 6,5 un po' generoso dalla Gazzetta e dal nostro direttore sul Corriere Fiorentino, 6 da Repubblica e Corriere. Basanta diversi 5. Tomovic ha giocato una buona partita, Riccardo, però non ho capito questo vizio di andare sempre sull'anticipo sul centravanti avversario, per poi beccar gol dall'ala che va a stringere e prende in velocità i nostri difensori che non sono proprio esattamente velocissimi.
Gol fotocopia di Verona.
Esatto, gol fotocopia di Verona. Siccome l'errore deve insegnarti qualcosa, ecco, magari non mi sarei aspettato lo stesso tipo di errore 3 giorni dopo, posto che il rigore non c'era e che è stata una decisione fasulla, però avevamo beccato un contropiede evitabile, ecco, per il tentativo di Tomovic di andare su Marvaux, se non sbaglio, a prendere il pallone in anticipo.
Guarda, avete usato la parola che volevo usare io, fotocopia, no? Quindi è un errore in questo caso veniale, perché dici bene, hai sbagliato pochissime ore prima, no? Quindi 3 mesi fa, a fare un certo tipo di manovra, la ripeti subito e riprendi gol. Quindi per me, ecco, il 6,5 no, è un po' troppo generoso. Diciamo, poi Tomovic ha fatto la sua partita in modo concreto, anche vistoso, però sull'errore si è rivisto. A Verona aveva rischiato di compromettere del tutto la partita, quindi insomma prestazione normale, da sufficienza. Anche Tomovic deve fare qualcosina in più per crescere e per mettere in difficoltà Montella, che comunque lo schiera tutto sommato tanto, per farlo prendere, per fargli prendere la maglia titolare.
Allora, a centrocampo Kurtic, gara di sacrificio, ha fatto anche il terzino destro, quindi per quantità direi che merita il 6, anche se non è il Kurtic di inizio anno. Aquilani, grande assist su Marco Marin, poi è andato un po' incalando. Badeli, gli ho visto fare delle buone aperture,
finalmente.
Quella su Vargas direi, cioè, che è sicuramente la migliore.
Se ha spazio è un giocatore determinante.
Sì, quando i ritmi sono un po' più incalando, diciamo che non hanno pressato i francesi nel primo tempo, e Badeli, che ha ritmi compassati ma buoni piedi, si è fatto valere. Lazzari, anche lui, partita diciamo di volontà, non di grande qualità, 6 per tutti. Vargas, grande cross a Babacar, insomma, Juan forse meriterebbe un po' di spazio in più. Loreto mi accusa di partigianeria, però no, chi è che non c'ha il debole per qualche giocatore della Fiorentina? Io ce l'ho per Vargas, per Joaquin e per qualche altro.
Ma guarda, a parte Loreto, via, insomma, Vargas anche secondo me meriterebbe un po' di spazio in più. Poi è facile dirlo per chi fuori sai quale qualità ha, magari arrivi da un periodo di sofferenza come è stato prima della trasferta di Verona, e quindi l'assente poi ha sempre ragione un po' anche nei nostri concetti. Però Vargas anche ieri sera secondo me ha fatto vedere di essere, oltre che l'episodio molto, molto positivo del gol, ha fatto vedere di essere in grande condizione. Il Gingham per carità, però in questo momento la Fiorentina non può permettersi di dire questo è un avversario facile, è più complicato. La Fiorentina deve riprendere dei ritmi e quindi deve rispettare tutti. Quindi contro un Gingham, anche se piccolino, Vargas ha fatto vedere di stare bene, di essere in condizione. Poi mi soffermo volentieri un attimo anch'io su Badel, perché io credo che questo giocatore ad altri ritmi, e quello di ieri sera per carità è stato un ritmo obiettivamente non certo veloce, però ad alti ritmi piede c'è, si vede come campo, come cerca i compagni, come fa ripartire la manovra. Quindi in questo credo sia un giocatore, come poi ha sempre sostenuto la Fiorentina, in divenire. Quindi i primi esami per ovvie ragioni non li aveva superati, adesso comincia a farsi vedere, comincia a superarli questi esami. Quindi può essere un acquisto importante, diciamo così, in questa fase della stagione centrale, e auguriamoci anche in quella finale.
Allora, davanti direi di coccolarsi un po' Marco Marin, un po' tutti, perché lo abbiamo aspettato tanto, ora che ha segnato, lo aspettiamo protagonista anche in campionato, si prende 7 dal Corriere dello Sport, 7 dal tuo giornale La Nazione, 6 e mezzo dagli altri. Anche Babacar si merita un plauso, primo gol europeo per la sua carriera, 7 per il Corriere dello Sport, 6 e mezzo per gli altri. Baba sta diventando una certezza di questa Fiorentina. Marco Marin forse l'ha tolto un po' presto Montella, però a quel punto la Fiorentina era in sofferenza.
Bisognava cambiare.
Sì, bisognava cambiare, insomma la partita in 10 è tutta un'altra partita.
Sì, è tutta un'altra partita, poi Marin sappiamo da quanti mesi arriva lì in attività, quindi io credo che oltre che dà molto alla squadra perché era in 10, Montella stia valutando anche questo, ovvero di dare questo rientro che ieri è stato poi molto positivo. Io sono d'accordo sul 7, non dargli meno, ma anche per accogliere con entusiasmo questo giocatore che sappiamo tutti che numeri aveva fino a qualche tempo fa, ma che numeri potrebbe riavere, e che operazione positiva sarebbe stata quella della Fiorentina portarlo a Firenze. Quindi io credo che il gol ci voleva, perché fa bene a un attaccante con le sue caratteristiche. Prestazione nel minutaggio secondo me è stata sufficiente, chiedergli più spazio, forse Montella, ripeto, se lo conosce, lo vede tutti i giorni e sa meglio di noi in che condizioni è, probabilmente ha capito che poteva al massimo e ha a disposizione un tot di tempo per fare bene come quello di ieri. Ora sì, lo aspettiamo in campionato. Io credo che la Fiorentina, ripresentandosi con questo Babacar, giusto le lotte per lui in campionato con Gomez e con Marin, torni a potersi proporre con cattiveria anche in fase offensiva dopo diversi mesi di esperimenti, di sfortuna e di cose che non sono andate nella direzione giusta.
Riccardo, grazie.
Un saluto, buona serata a voi. Ciao.
A presto,
ciao.
Direi tra il 5 e mezzo e il 6 l'ingresso in campo di Cuadrado, che ha cambiato posizione mille volte nel secondo tempo.
Non è stato particolarmente brillante,
no.
Cuadrado. Io forse sarò troppo critico nei suoi confronti, ma da un giocatore che ha giustamente preteso forse un ingaggio così alto e l'ha ottenuto per promessa del presidente, voglio dire, mi aspetto sempre quel qualcosa in più quando viene mandato in campo in una situazione difficile come lo era poi quella di ieri.
Hai ragione.
Sarò troppo esigente, ma...
No, hai ragione, perché con i campioni bisogna esigere, su questo non c'è ombra di dubbio, e devo dire che cambiarli in continuazione posizione in campo probabilmente non l'aiuta, perché gioca un quarto d'ora seconda punta, un quarto d'ora alla sinistra, un quarto d'ora alla destra. Ecco, è vero che è un giocatore duttile,
non è semplice,
però non è il massimo, non prendi punti di riferimento, i compagni ti cercano, diciamo, come dire, con meno facilità, ecco, perché non ti trovi.
No, sicuramente questa è una giustificazione adeguata,
almeno a ieri, ecco.
Ma in generale poi mi sembra che dall'inizio dell'anno li abbia fatti quasi tutti, cioè sicuramente destra, sinistra, sinistra, destra, laccia scarpa, scarpa laccia
dollari sterline.
Ecco, e quindi quello non è semplice. È altrettanto vero che però forse pesa anche il discorso fisico del mondiale, la preparazione un po' cambiata, eccetera, eccetera. È chiaro che tutti continuiamo ad aspettarci qualcosa di più da Cuadrado.
Sì, detto questo, a Verona era stato determinante, pur non avendo giocato alla grande, però insomma si era preso il rigore nel primo tempo e poi ha segnato, quindi resta sempre un grande Cuadrado. Siamo ai premi, caro Stefano Rossi, che mi guardi con aria, come dire... Questo
di
ora
sfida,
che vuole fare
di
sfida, non so, non ho capito se era un punto
alla Mario Gomez.
Siete 3 contro 1, mi spaventa.
No, non devi essere spaventato. Trofeo Autosas, miglior viola in campo, Marco Marin, prima citazione per lui della sua giovane carriera alla Fiorentina, Babacar secondo, Badelli.
Ford K può essere.
Eccolo.
Ford K può essere tua a 7.950 euro con ESP, clima e sound system. Scoprila in tutti gli showroom Ford o vai su ford.it.
Autosas, a Firenze Nord, Viale Guidoni 93S, Firenze Sud, Viale Giannotti 59, Scandicci, Via Panten 1.
Miglior under 26 in campo, non ce n'erano tantissimi per la verità. Babacar comunque ha giocato molto bene e si merita la citazione, trofeo Hennegan, in cui proprio il senegalese va per la maggiore. E poi gesto tecnico, caro Tommy Loreto, ti chiamo in causa e ti propongo il lancio di Badelli per Vargas, il cross di Vargas per Babacar, il gol di Babacar, e perché no anche l'assist di Aquilani. Bravo. A Marco Marin.
E allora ti dico l'assist di Aquilani per Marin, perché lì puoi anche dire, siccome arrivi dalle retrovie al passo, puoi anche dire calciare. Provo a spaccare tutto, magari la prendi col collo del piede, così, sì, è lì che ti sbagli. Io, conscio dei miei limiti, l'avrei rimessa in mezzo. Ed è una grande, grande palla di Aquilani, perché da un tentativo di tiro dal limite dell'area praticamente metti sui piedi di Marin un rigore in corsa.
Ti ha convinto il buon Loreto, Andrea?
Sì, poi vabbè, parlavamo di giocatori per cui era un debole, abbiamo trovato Aquilani con Loreto.
Hai visto?
Questo. Sì, questo... Andrea Di Caro, buonasera, ben ritrovato a Radio Blu.
Buonasera, buonasera a tutti, come state?
Carissimo, quanto tempo!
C'è pure Tommaso Loreto, allora.
No, ma sapevo che c'eri te e quindi mi sono
intrecolato. E quindi sei venuto a lavorare.
Per una volta.
Andrea, complimenti, perché la tua rubrica su Gazzetta.it è veramente simpatica.
Sì, ti piace?
Thank God It's Friday si chiama, è veramente simpatica.
Thank God.
Thank God.
Ah, ok. Thank.
Sì,
grazie.
È un gioco di parole.
No, è un gioco di parole.
Poi te lo spieghiamo, Tolo. Cioè,
vado su Google Translate.
È un gioco di parole.
Sento particolarmente frizzante. Vado via. Buona serata.
Il buon Andrea, insomma, incontra sempre personaggi del mondo del calcio molto carini. Anche Pozzecco. Ho visto l'intervista con Pozzecco, è un personaggio incredibile. Si è strappato la camicia la settimana scorsa. Questa volta vai di derby con Stefano Tacconi. In generale comunque molto divertente. Ti ho visto anche con Zeman, che domenica incontriamo, so che insomma hai un'amicizia di vecchia data con il buon Boeva.
Datata, ormai i capelli diventano bianchi, per cui l'altro giorno, parlando proprio un paio di dopo la partita col Napoli, sentendolo,
è caduto di caro. Va bene,
segnaccio,
va bene.
Ora lo recuperiamo, sì, perché così sicuramente ci racconta come sta vivendo Zeman, diciamo, il periodo di Cagliari.
Anche perché sono in tanti che poi, come sempre, insomma, a quest'ora ci ascoltano, ma anche coloro che magari stanno rientrando, li salutiamo. Salutiamo tutti i tassisti che poi spesso e volentieri ci seguono. E quindi sentiamo un po', l'abbiamo recuperato, Andrea.
Andrea,
sì,
eccoci.
Io vi sentivo. Mi sentivo
ma
bene.
Sia noi che ti volevamo censurare.
Ora sei squillante, dicevi di Zeman.
E niente, dicevo l'altro giorno dopo la partita col Napoli, insomma, ci siamo sentiti e ricordavamo i primi incontri come due innamorati, e abbiamo scoperto, insomma, che sono passati ormai 15 e passa anni, per cui si invecchia, però il boemo invecchia bene, insomma, perché,
sembra anche come il vino,
come il vino, resta sempre sulla breccia, così gli anni gli hanno regalato anche più un pizzico più di flessibilità, un po' più di ironia, magari meno cattiveria, ma resta sempre un bel personaggio.
È un bel allenatore. Tra l'altro, due anni fa, prima dell'arrivo di Vincenzo Montella e Pradè, si era parlato tanto di Zeman alla Fiorentina, quando venne fuori la voce di Ranieri, e insomma anche qui a Radio Blu raccogliemmo il parere quasi bulgaro della gente che voleva Zeman.
Sì, lì possiamo, a questo punto possiamo anche rivelare un po', insomma, che la Fiorentina ci aveva pensato, anche se non c'era mai stato un reale contatto con Zeman, ma un abboccamento via terzi sì, per sondarne comunque la disponibilità, che era arrivata, insomma, pare che ha eventualmente a valutare l'offerta. Zeman a Firenze è sempre piaciuta moltissimo, perché poi lui ama un certo tipo di passionalità dei tifosi, e i tifosi della Fiorentina, che oltretutto gli hanno sempre riservato delle belle accoglienze e della stima, lui li ha in grande simpatia, per cui so per certo, perché sto parlando con lui spesso, che Firenze sarebbe stata una piazza che lui avrebbe gradito molto nel corso della sua carriera. Ci sarebbero state delle belle affinità, secondo me, tra i fiorentini e Zeman, sarebbe stato un bel matrimonio. Ormai forse è un po' tardi, è un matrimonio sfiorato, ma comunque con grande stima reciproca. Sicuramente Zeman ha stima e simpatia per i fiorentini e per la Fiorentina, credo sia lo stesso. Poi quell'anno lui veniva dalla bella stagione di Pescara, poi lo richiamò la Roma, e quindi al cuor non si comanda. Però peccato, poteva essere una bella storia.
Sicuramente, e tra l'altro Ciuffi diceva Zeman è necessario in tempi non sospetti. Grande Mario, gli mandiamo un abbraccio.
Ecco, ma Andrea, te che lo conosci bene, secondo te cosa ha pensato quando ha visto Antonio Conte a bordo campo mentre lui allenava?
Ho letto il menù, comunque se, insomma, si è accontentato di poco, sì, cozze, vabbè. Spaghetti, sarago al sale, ho visto si sono mangiati di tutto Zeman e Conte.
Sì, penso soprattutto Conte, perché comunque Zeman non di solito no, però ama anche lui, insomma, il pesce gli piace, anche se di solito non abbina mai il primo col secondo, ma o prende una cosa o ne prende un'altra. Ma io penso che lui, comunque, Zeman ha sempre parlato in maniera abbastanza positiva di Conte allenatore. Il Conte allenatore a lui piace, così come Conte in tempi non sospetti aveva avuto per Zeman parole sia da pre-Juve e poi anche agli inizi della sua avventura juventina, comunque delle parole di stima per lo Zeman allenatore. Conte sarebbe stato oltretutto un bel interno di centrocampo per lui, si sarebbe adattato perfettamente al suo 4-3-3, per cui tra i due secondo me c'è anche un rapporto buono. Quando poi Conte era capitano della Juventus chiacchierata di quegli anni e Zeman sedeva sulla panchina della Roma, in qualche circostanza, insomma, se ne sono probabilmente qualche. Adesso non mi ricordo se ci furono proprio polemiche dirette fra Conte e Zeman o se Conte abbia parlato, ma
l'abbiamo ripreso. In effetti Conte rispose, diciamo, per non tanto,
sembra strano che non abbia risposto, ecco.
Sì, Conte ai tempi della Juve, insomma, rispose piuttosto male a Zeman. Comunque, insomma, da un punto di vista degli allenatori, quindi della preparazione strettamente tecnico-tattica, i due sono veramente bravi e preparati. Andrea, ti chiedo, che partita ti aspetti domenica e soprattutto che idea ti sei fatto del momento difficile che ha passato la Fiorentina? Ora speriamo alle spalle, soprattutto dopo queste due vittorie in trasferta.
Ma aspetto una partita bella, e non soltanto perché quando incontri le squadre di Zeman di solito escono fuori partite spettacolari, ma perché la Fiorentina l'ho vista sicuramente molto meglio a Verona rispetto al passato. Il Cagliari è una squadra che sta molto bene e che gioca un buon calcio, gioca un calcio zemaniano, non per tutti i 90 minuti, perché se c'è un errore, un difetto, una pecca del Cagliari di oggi che Zeman riscontra e spesso sottolinea, è legato al fatto.
Vabbè, non sono, siamo fortunati, proprio fortunati.
La Gazzetta,
eh?
Non hanno pagato la bolletta.
Ora glielo diciamo.
Siamo noi che stiamo chiamando, cioè, quindi forse non l'abbiamo pagata noi. No, ma al di là di questo, insomma, siamo sfortunati. Siamo sfortunati con la linea con Andrea Di Caro. Vediamo se lo recuperiamo, così abbiamo il piacere anche di salutarlo. Altrimenti cercheremo di richiamarlo, magari a una linea fissa a questo punto, la prossima volta, nei prossimi giorni. Insomma, è sempre un piacere sentire uno come Andrea Di Caro. Risentiamolo proprio al volo, poi avremo il filo diretto con Mario Sconcerti, che partirà subito dopo la telefonata con Andrea. 0574 571721, ovviamente, per chiamare in diretta tra 5 minuti esatti con Mario Sconcerti. 335 80 90 525 per i messaggi, anche via WhatsApp, numeri validissimi anche per Viola nel partire dalle 20 con Leonardo Vonci, e non soltanto, immagino ci sarà anche Marzio e Sara o Irene a leggere i vostri messaggi, a dare i pareri sulla vittoria della Fiorentina di ieri, la qualificazione, il primo posto, in attesa soprattutto di verificare la trasferta di Cagliari. Andrea, ecco.
Adesso dovrebbe andare bene perché abbiamo tolto il cellulare e ci stiamo parlando su un fisso.
No, dicevo, alla Gazzetta te lo potrebbe anche cambiare il telefonino.
Mi sa che è arrivato, perché questi poi ormai li sfrutti talmente tanti oggi i telefoni, e dopo 2 anni o li cambi o succede quello che ci sta succedendo in questo collegamento.
Con
dove
te
eravamo,
è
avanti?
Disgraziato il telefonino, in effetti. No, a parte gli scherzi, no, dicevo
sulla pecca che riscontra Zeman nella sua squadra.
Sì, che ogni tanto si addormenta e che quindi non giocano per tutti i 90 minuti credendoci come vuole Zeman, quindi aggredendo l'avversario. Succede spesso nelle partite del Cagliari che magari o l'approccio alla partita o in qualche momento della gara la squadra probabilmente ricorda il passato di squadra che pensava più a difendersi che ad attaccare, e quindi non aggredisce sempre per tutti i 90 minuti come vorrebbe Zeman. Detto questo, ripeto, quando la Fiorentina poi trova squadre che se la giocano, di solito escono delle belle partite, e la Fiorentina che ho visto a Verona è sicuramente in ripresa.
Cioè, problemi passeggeri quindi per Montella? C'era parlato
passeggeri non lo so, dipende da quali sono le ambizioni della Fiorentina e da che cosa si pretende dalla Fiorentina di quest'anno.
Andrea, prego, finisci pure.
No, dipende appunto da quello, cioè da che cosa si pretende possa fare la Fiorentina di quest'anno, perché sicuramente ci sono dei segnali di ripresa. Io torno su un tema che voi immagino trattaiate se non quotidianamente quasi, cioè su quello che doveva essere la Fiorentina lo scorso anno, al mercato dello scorso anno, e di quella che ci troviamo oggi. Cioè una Fiorentina che basava le sue fortune su una coppia d'attacco che non ha, e su un giocatore infortunato come Rossi, speriamo di rivedere prima o poi, e su un altro che purtroppo continua a non incidere e a non ingranare. Questo secondo me non può non essere tenuto in forte considerazione quando poi si chiede alla Fiorentina un obiettivo importante. Per cui, che cosa si pretende dalla Fiorentina di quest'anno? Di tornare a giocare come sa e di rimanere tra le prime 5-6 squadre del campionato? E allora questo la Fiorentina secondo me può e deve riuscire a farlo. Se gli si chiede qualcosa in più, al di là dei passi in avanti, secondo me diventa dura, diventa difficile. Non riesco a vedere una Fiorentina più su del quinto posto.
Andrea, si fa un gran parlare in questi giorni a Roma della candidatura di Norberto Neto per la porta dei giallorossi, magari già dalla prossima stagione. Tra l'altro è stata la Gazzetta proprio a dare un'accelerata su questa ipotetica trattativa. Che cosa ci puoi dire? Che aria si respira?
Si respira l'aria che la Roma cerca un portiere. Cerca un portiere per ovvie ragioni, perché Skorupski, che pure è un buon elemento, lo si sta valutando, evidentemente però non lo si considera un possibile titolare della prossima stagione della Roma. L'età passa per tutti, anche per De Santis. Ogni tanto la reattività fa i conti con la carta d'identità, e quindi la prossima stagione è ovvio che la Roma non si può ripresentare con De Santis o il solo De Santis, ha bisogno di un altro numero uno, e Neto potrebbe essere una opzione credibile e valida, perché è giovane, è bravo, sta accumulando esperienza, va in scadenza di contratto, c'è una possibilità di prendere la cifre compatibili con i budget della Roma, con i bilanci della Roma, e quindi la possibilità c'è. A me dispiace una cosa, perché non è la prima volta che capita nella Fiorentina, cioè di avere dei giocatori che magari la Fiorentina ha la capacità di attendere, la pazienza di attendere, di aspettare, di proteggere anche quando sembrano magari quando sembrano bufale, e magari invece non lo sono, ma li forma, li protegge e poi magari se li vede sfuggire via, insomma, sì. Perché la Fiorentina con Neto è stata brava, perché Neto poteva essere un portiere perso e invece si è ritrovato ad essere un portiere importante, perché la Fiorentina è stata anche capace di proteggerlo e di valorizzarlo. La riconoscenza non è di questo mondo, però insomma mi auguro per la Fiorentina che possa o confermare Neto se crede in Neto, o quantomeno non perderlo proprio a 0 euro, perché sarebbe un peccato.
Andrea, grazie.
Io?
Sì.
Al volo. Buonasera. A parte il fatto che anche a me Marin ricorda Jorgensen. Non solo fisicamente, secondo me è potenzialmente molto più bravo di Jorgensen,
ecco,
però sì. Io ho chiamato per sentire il direttore cosa ne pensa su un concetto che francamente avevo già fatto, però dopo la partita di ieri mi sento di farlo con più forza. Cioè, si parla male della nostra campagna acquisti, e ieri abbiamo fatto giocare con un primo tempo eccezionale, o abbastanza buono, diciamo, se non per non essere troppo euforici, una squadra totalmente diversa da quella che ha giocato in campionato. Io volevo sapere se negli anni scorsi, Prandelli o non Prandelli, oppure anche nell'era Montella, questo sarebbe stato possibile. Secondo me no, e questo vuol dire che tutto sommato, per quelli che siamo, la campagna acquisti non è stata così negativa. Okay. Grazie.
La cavalcata del Champions però, direttore, era tutta un'altra roba rispetto al Ginghamp, eh?
Sì, questo non c'è dubbio, però fecero anche delle belle cavalcate anche nella Coppa, nella seconda, non so se si chiamava ancora Europa League, già Europa League o Coppa UEFA, Ma io non credo che il problema sia la qualità dei nostri giocatori, mi sembra semplicemente che non ci sia stato accordo tra il tecnico e la società, perché la maggior parte dei giocatori non viene utilizzata, o viene utilizzata solo quando siamo alle porte coi sassi. Sono troppi giocatori che hanno